Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tutto il mondo è paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, novità sul fronte dell'immigrazione in Europa con delle iniziative intraprese dal governo italiano con l'approvazione di Bruxelles e l'incognita di Emmanuel Macron. Finalmente qualcosa si muove nella giusta direzione in Europa o no?
Beh, direi di sì. La risposta è piuttosto articolata, nel senso che c'è stata un'iniziativa veramente pregevole del governo italiano guidata dal ministro degli interni Minniti che secondo me va nella giusta direzione, nel senso che cerca di affrontare l'emergenza immigrazione da una serie di punti nodali, cioè affrontando pezzetto per pezzetto tutte le questioni legate all'immigrazione. Ora c'è stata la settimana scorsa e anche questa ultima settimana una serie di incontri con i capi delle fazioni militari, ma direi più esattamente i capi tribù libici, per trovare un accordo sul traffico di esseri umani che, come sappiamo, attraversa la Libia e sul controllo delle acque territoriali, e quindi questo è un aspetto del problema. Poi c'è stato un accordo con la Tunisia per un maggiore controllo al confine fra Tunisia e Libia, sostanzialmente una chiusura del confine tra Tunisia e Libia, dove si ammassavano, tuttora si ammassano i profughi in attesa di imbarco dai porti della Libia, e è allo studio un'ipotesi di controllo dei flussi in Libia in maniera tale che gli immigrati cosiddetti economici siano rimandati indietro con un incentivo economico e un viaggio sicuro, quindi non all'avventura, diciamo, ancora in mano ai trafficanti, ma un viaggio sicuro, immagino che sia un viaggio in aereo ai loro paesi di origine, dove poi si programma di mettere in atto una serie di aiuti economici che possano in qualche modo innescare lo sviluppo in questi paesi o comunque rendere meno attraente l'emigrazione da questi paesi. Direi quindi che mi sembra che il governo stia muovendo nella direzione giusta, perché appunto ha in qualche modo individuato i punti delicati e cerca di intervenire sui vari fronti, e questo mi sembra assolutamente pregevole. L'incognita secondo me a questo punto, visto che c'è stata un'approvazione dell'Unione Europea da parte della Commissione di Bruxelles sull'operato dell'Italia, l'unica incognita a questo punto, o meglio, ci sono due tipi di incognita a questo punto. Uno è il capo del governo francese Macron, che mi sembra si voglia muovere in maniera autonoma e, diciamo, staccata dal coordinamento europeo, che è uno dei punti nodali, cioè il fatto che l'Europa si muova in maniera coordinata sia negli interventi di emergenza sia per quello che riguarda la politica di accoglienza. E invece mi sembra che Macron voglia muoversi in maniera autonoma, lo dimostra un fatto poi smentito in realtà, una notizia uscita nei giorni scorsi che l'idea di Macron era di mettere in piedi uno di questi punti hotspot cosiddetti, il confine tra la Libia e il Chad, per controllare l'ingresso degli immigrati in Libia e rimandare indietro gli immigrati economici. Questa ipotesi è stata subito smentita, però secondo me dà l'idea del fatto che Macron voglia continuare a perseguire i propri interessi nazionali senza coordinarsi col resto dell'Europa, e questo secondo me è un aspetto molto molto pericoloso. L'altro punto di incertezza è il comportamento delle ONG, che come sappiamo sono state sottoposte a una specie di codice di comportamento, alcune lo hanno firmato mentre altre, tra cui Medici Senza Frontiere, non l'hanno voluto firmare. Però si è scoperto, per esempio, nei giorni scorsi che alcune ONG che non hanno firmato l'accordo si erano comportate in maniera illegale, tra l'altro molto pericolosa, nel teatro del Mediterraneo. C'è notizia dei giorni scorsi, una ONG lavorava d'accordo con ONG tedesca, lavorava in accordo con gli scafisti, quindi anche questo è un fronte molto molto pericoloso. Però se sono veri i dati del governo, da quando sono stati messi in atto, diciamo, questa serie di misure, già i flussi sono diminuiti, sembra dell'80%, nonostante le condizioni super favorevoli del mare in questo periodo. Quindi vediamo se questa premessa poi seguiranno fatti positivi. Io da questo punto di vista sono ottimista, perché mi sembra che siano stati individuati i punti giusti su cui intervenire.
E a proposito di Macron, sembra che la questione dei cantieri STX di Fincantieri di Saint-Nazaire sia oggetto di un negoziato. Come andrà a finire con la Francia, che vuole avere il controllo su tutto?
Eh sì, un po' il discorso è legato a quello che dicevo prima, cioè qui invece di avere una visione europea e quindi, diciamo, degli interessi comuni o anche delle strategie comuni per poi affrontare la sfida globale, perché qui ci muoviamo sul terreno della cantieristica navale, dove la concorrenza cinese è molto forte. Ecco, qui servirebbe un lavoro coordinato su uno dei settori su cui il know-how sia italiano che francese è di grande tradizione. Ecco, si dovrebbe agire in maniera coordinata per affrontare la concorrenza mondiale. Invece mi sembra che anche in questo caso Macron tenda a far prevalere gli interessi nazionali, perché si oppone al controllo di Fincantieri oltre 50+1%, che è quello che richiede Fincantieri, che finora aveva 60 e oltre di controllo, perché le sue competenze in materia, ma anche la storia recente, ha dimostrato che può gestire questi cantieri, la Fincantieri italiana, con piena competenza ed efficacia, è una delle eccellenze italiane. E invece Macron vuole riprendere il controllo almeno del 50%, totalmente in mano francese, perché ha paura che l'Italia prenda troppo spazio. Ora siamo in piena trattativa, magari si arriverà a un compromesso. Sembra che un possibile compromesso sia il fatto di deviare l'attenzione su questa supernave Airbus costruita insieme dai francesi e dagli italiani, che dovrebbe diventare un po' l'ammiraglia del mare Mediterraneo, forse anche transoceanico, con una serie di commesse poi in tutto il mondo. E ecco, secondo me una cosa non dovrebbe escludere l'altra, cioè la costruzione dell'Airbus non dovrebbe far abbassare la guardia sul fatto che la Francia si dovrebbe in qualche modo coordinare col resto dell'Europa, se vogliamo costruire un discorso europeo e non più nazionale.
E andiamo ora in Venezuela, dove continua il sanguinoso braccio di ferro tra il regime di Maduro e una parte della popolazione. Può aiutarci a capire quello che sta succedendo?
Sì, Maduro vuole mettere in piedi un'assemblea costituente, ha indetto un referendum su questo, che però è stato contestato dall'opposizione, che sostiene che il vero obiettivo di Maduro sia quello di rafforzare il proprio potere, forzare anche il dettato costituzionale in maniera da rendere l'esecutivo più forte. E su questo punto c'è il braccio di ferro tra una parte della popolazione e il regime, che sostiene poi che fondamentalmente sono gli Stati Uniti che si oppongono al volere popolare che Maduro continua a portare avanti, come se lui fosse un esponente della maggioranza della popolazione. In realtà, secondo me, è in atto una guerra civile, forse con anche l'occhio interessato degli Stati Uniti, una guerra civile tra sostenitori dello chavismo, cioè il regime di Chavez che Maduro cerca di continuare, che è una specie di eredità del caudillismo, cioè con una forte personalità unica che guida il paese, spesso ai limiti della democrazia, e da un'altra parte gli oppositori che vanno da un fronte molto vasto che comprende sia i democratici che l'ultradestra. Qui ecco, che secondo me questo è un po' il senso dello scontro in atto. Non tutte le ragioni stanno da una parte e dall'altra. Certo, mi sembra che l'opposizione a Maduro abbia preso una direzione piuttosto ampia e forte, e Maduro dovrebbe tenerne conto invece di reprimere nel sangue, come ha fatto finora, la reazione della popolazione.
E la situazione del Venezuela è molto dissimile a quello che sta accadendo in Turchia, dove i presunti responsabili del colpo di Stato dell'anno scorso sono sottoposti a processo.
Sì, infatti è vero che ci sono dei punti di somiglianza, perché anche lì c'è una parte della popolazione che sostiene regime di Erdogan è una parte che gli si è rivoltata contro, ed è chiaro che Erdogan ha approfittato del colpo di stato dell'anno scorso per fare un po' di pulizia tra gli oppositori al regime. Anche in questo caso non direi che tutte le ragioni stanno da una parte e tutti i torti dall'altra, e questo accomuna anche Erdogan e Maduro, invece di prendere atto, diciamo, del fatto che c'è un'opposizione interna, si danno da fare per reprimere tutte le espressioni di libertà, a cominciare dalla libertà di stampa per finire alla libertà della magistratura, e questi secondo me in entrambi i casi sono segnali molto gravi che indicano una direzione molto preoccupante.
E concludiamo con Donald Trump, che continua a licenziare i suoi collaboratori. Ma è possibile che tutti i collaboratori di Trump siano scadenti?
Ma sì, certo, probabilmente lo sono, per accettare di far parte di un governo guidato da Trump e non mettersi contro le decisioni di Trump. Bisogna in qualche modo essere appunto molto ben allineati. Secondo me, qui in questo ultimo caso, Trump ha cercato di pararsi un po' dalle possibili conseguenze di rivelazioni sempre sulla questione del Russia Gate, cioè il ruolo di Putin sulle elezioni americane, dove ancora si aspettano rivelazioni eclatanti. Secondo me Trump sta appunto cercando di prevenire possibili contraccolpi e cerca anche di sviare l'attenzione dell'opinione pubblica su altri argomenti, come, diciamo, la buona performance economica e dell'occupazione in America, di cui lui si ascrive il merito, ma in realtà tutto il merito, casomai, dei governi precedenti. E comunque, più il tempo passa e più si allontana lo spettro dell'impeachment.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.